L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambierasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Trovati al quarto appuntamento con Cold Cases senza giustizia, il programma di cronaca nera di radiofonica.com, già giunto ad un mese dall'esordio. In studio Francesca De Martino. Ad essere protagonista di questa importante puntata, che rappresenta un piccolo traguardo raggiunto, sarà un caso che simboleggia un vero e proprio punto interrogativo enorme per la cronaca nera italiana. Una scoperta effettiva alla quale nessun indizio sino ad ora ci ha potuto ricondurre alla chiave di questo mistero della verità. Era la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012, mentre all'isola del Giglio, Grosseto, arenava la Costa Concordia, la mamma 44enne Roberta Ragusa di Gello, in provincia di Pisa, alle 00:30 sparisce nel nulla. L'ultima persona ad averla vista fu proprio il marito, Antonio Logli. Scriveva attenta la lista della spesa in cucina. Il marito che afferma di essersi addormentato poco prima di mezzanotte e dal mattino non averla più vista. Al risveglio, nel letto accanto a lui, da lanciare l'allarme della scomparsa alle 6:45. Roberta era una donna tutta casa, famiglia e lavoro. Soprattutto però viveva per i suoi figli, tanto da pensarci anche nell'ultimo istante testimoniato della sua vita. Sulla lista della spesa, le cose che più piacevano ai suoi figli e che assolutamente non poteva farli mancare. Aveva un figlio ed una figlia, Roberta. Perché allora abbandonarli così? Per la procura di Pisa il suo assassino è il marito, Antonio Logli, accusato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sul registro degli indagati invece, Valdemaro Logli, suo padre, e Sara Calzolaio, la sua amante, nonché rivale di Roberta e babysitter dei suoi figli. Molte le voci che girano in paese, ma Antonio Logli e suo padre affermano che Roberta sarebbe fuggita con un altro uomo. Sentiamo cosa dice Valdemaro Logli in un contributo realizzato da Linea Gialla.
Quando saranno chiuse le indagini, ti darete ragione a noi, quello che si diceva, perché lei è scomparsa. Lei è scomparsa, è andata via da sé. E invece qui si parla di altre cose che sono fuori luogo. Se dico che lei è andata via da sé, vuol dire che ho degli elementi, ma ce l'hanno anche l'autorità questi elementi. Se avete un altro punto di conto.
Ma è senza soldi, senza cellulare, senza vestiti.
È andata via probabilmente con una persona che c'aveva il cellulare e c'aveva soldi.
Con un altro uomo?
Penso, si pensa questo, perché diversamente non sarebbe pensabile.
Avete sentito bene. Vogliono far credere che Roberta sia sparita volontariamente, magari in compagnia di un altro uomo. Elemento questo che non risulta credibile agli occhi dei cari di Roberta. Sentiamo proprio da queste persone che ne pensano al riguardo, intervistate ai microfoni di Linea Gialla.
Non è possibile che se ne sia andata volontariamente.
Perché Roberta viveva per i suoi figli.
Capii subito che le era successo qualcosa, non lo so, me lo sentivo, una sensazione forte.
Come affermano le sue più care amiche, sarebbe stato impossibile un allontanamento volontario. Trascorre la maggior parte del suo tempo nella sua abitazione in via Ulissedini e nella sua autoscuola futura, della quale ne è titolare e dove vi lavora con il marito. Questa la vita che ha scelto. Una vita che le sue amiche descrivono come un mosaico dal quale negli ultimi tempi ne era venuto via un tassello. Qualche giorno prima della scomparsa, Roberta cade accidentalmente dalla scala del soffitto. Caduta che Roberta all'amica non descrive come accidentale, anzi, riferisce testuali parole. È come se mi avesse spinta mio marito, è come se avesse cercato di ammazzarmi. La caduta viene presentata subito da Logli come una presunta causa della scomparsa della moglie, che si sarebbe trovata in stato confusionale. Poi dopo spunta la relazione tra lui e la calzolaio, raccontata da lui stesso agli inquirenti, storia in corso da ben 7 anni. Il movente si ricostruisce passo dopo passo per gli inquirenti. Tante testimonianze non attendibili in questa vicenda. Chi la vede quella notte stessa del 14 gennaio per strada in pigiama confusa, forse era 1 del mattino o 1:15. Questo inizialmente viene considerato un super testimone, che poi però finisce in carcere per stalking alla compagna e percosse al padre. La procura allora non si esprime, ma si dice che quest'uomo fosse ubriaco e di conseguenza non attendibile. Altri la vedono nella zona di Firenze Peretola, che è ancora in centro a Pisa a prendere un cappuccino, o all'aeroporto di Miami con un altro uomo. Il vero protagonista e testimone attendibile, però, è sempre stato Loris Gozzi. Sentiamo cosa ha visto la notte di quel 14 gennaio 2012 in un servizio trasmesso recentemente da Quarto Grado.
Televisione parlavano di questa cosa, mi pigliava male perché io sapevo di averlo visto lì e lui diceva che era in casa. Se è successo qualcosa, è successo qua.
Loris Gozzi è il super testimone del caso Ragusa. L'uomo che per primo ha raccontato sulla notte in cui la mamma di Gello è scomparsa, la notte tra il 13 e 14 gennaio del 2012, una verità diversa da quella del marito, Antonio Logli. E questa verità, perno dell'inchiesta, Loris dovrà ripeterla martedì in procura, davanti al GIP, agli avvocati di Logli e della famiglia di Roberta. Un incidente probatorio, una vera e propria anticipazione del processo, per riascoltare ancora una volta il suo racconto.
Tornavo da casa, il signore era con la macchina, era qui. L'ho abbagliato, si è scoperto la faccia. Poi ho continuato, sono andato a casa. No, no, qua non c'era nessuno, c'era solo lui. Era 00:30.
Mezzanotte e mezza, Loris non ha dubbi, né sull'ora né sul riconoscimento di Logli, un elemento importantissimo per la procura, perché il marito di Roberta ha sempre sostenuto di essere andato a letto a mezzanotte e di non essere più uscito di casa. Ma non è l'unica cosa che Loris vide quella notte. Uscendo con il cane, mezz'ora dopo, fu testimone anche di una lite furibonda tra un uomo e una donna, anche se non riconobbe con certezza nessuno dei due.
La seconda volta era lì, guarda. Punto è quello lì. No, Logli non l'ho visto io. Sono due sagome di un uomo e una donna che litigavano. Litigavano e la signora urlava, voleva scappare. Non mi sembrava la stessa auto, a me mi sembrava un'utilitaria, piccolina. Mi sono spaventato, mi sono messo lì e guardavo, ho guardato la scena come svolgeva. Poi ho visto il signore che ha preso la signora, ha fatto il giro della macchina, l'ha caricata su. Secondo me, quando lui chiudeva lo sportello, perché l'ha chiuso forte, l'ha presa in testa, perché la signora voleva uscire. Ecco la scena che ho visto.
Scomparì nella notte quella macchina, allontanandosi verso Pisa e Loris.
Dunque Loris Gozzi avrebbe visto un uomo da lui identificato come Logli e una donna litigare animatamente quella notte. Ma sentite che succede il giorno dopo, raccontato da Loris Gozzi per una TV locale.
Poi la mattina lui, quando è venuto da me, non era solo, era con un'altra persona. Io dico a questa persona, fatti furbo, vai dagli investigatori prima te, prima che arrivano da te. Vai, che non era, lui non era solo, era con un altro.
Era con un'altra persona.
Era con un'altra persona. Io dico a questa persona di andare subito dagli inquirenti prima che ci arrivano loro. Il mattino dopo questo signore, come ho già detto, è venuto a casa mia con questa foto, ha detto che la moglie era caduta dalle scale, aveva perso la memoria, e che volevo guardare nel terreno mio, che c'è una roulotte vecchia, un baracchino, che ci tengo le moto dei bimbi, la moto mia. Invece di guardare dentro lì, guardava nel giardino, e già lì mi ha incuriosito, perché non è andato a vedere dentro delle baracche dismesse.
Certo.
Ho detto, come mai questo non va lì? Subito. E poi mi sono ricordato della sera, di tutta che l'avevo visto lì, dalla scena seconda volta. Sono ricordato un po' tutto e da lì ho cominciato a non dormire, non mangiare più, cominciato un pochino calvario, via.
Certo, a rimuginare,
sì,
no, su questa cosa.
Sì, perché non mi andava giù che il signore diceva che era a letto, invece io l'avevo visto lì. Eh no, non va bene.
Solo quest'uomo pare illuminare questa così tanto oscura vicenda, che non vuole nemmeno restituire il corpo, ammesso che questa donna sia morta. Gozzi ha dato la sua testimonianza pur subendone le tragiche conseguenze che si possono incontrare esponendosi così. Sentiamo ancora Gozzi intervistato da Gianluigi Nuzzi per Quarto Grado.
Loris, quelle sono le ore fondamentali di questo giallo, perché Roberta sparisce nel nulla.
Sì.
E tu fai una mossa nella tua vita che è destinata a cambiarla per sempre.
Sì, ma è cambiata in peggio, non in meglio. Speriamo
in peggio.
Che in peggio, sì.
Ho avuto quanto tante ti è costato cose. Questa scelta di andare a bussare alla porta dei carabinieri?
Sono venuti loro, però mi è costata tanto. Volendo non dicevo niente, non è che loro sapevano delle cose. Se volevo non dicevo niente, però non me la sentivo. La mia coscienza mi diceva di parlare, di dire tutto quello che avevo visto, sentito.
Tu sei sicuro?
Sicuro al 100%.
Di tutti gli elementi che
sì,
hai fornito?
Sì, come no.
E quando ripensi a quei fotogrammi della tua vita e a quelle immagini sulla strada in quella serata gelida di gennaio,
sì,
ti viene in mente anche qualcos'altro?
No, non mi è più venuto, ci ho pensato tante volte, ma non mi è mai venuto più in mente niente. Perché
un
tutto,
dettaglio magari?
No, perché i carabinieri anche mi sono stati addosso tanto, quello che ho detto è scritto dai carabinieri, io ve l'ho già detto anche altre volte.
Senti, secondo te perché ti hanno interrogato con l'incidente probatorio, che è una sorta di anticipazione, come se avessero paura che tu o potessi cambiare versione, o che potessi essere minacciato, perché?
Secondo me perché avevano paura che Lolli mi potesse dare dei soldi a me o minacciarmi, queste cose, come ho capito io.
Però tu l'hai mai incontrato in questi ultimi tempi, Lolli in paese?
Sì, ogni tanto lo incrocio con la macchina, ma mi guarda, di solito mi guarda male, però... mi guarda male, però a me non me ne frega niente.
E durante l'incidente probatorio lui era presente?
Era presente.
Ha detto qualcosa?
No, parlava al suo avvocato.
Ha cercato di metterti in difficoltà?
Sì, un pochino sì.
Cosa ti diceva?
Niente, che me l'ho sbagliato, non ci vedo bene, non ci ho sentito bene, invece no, le cose che ho visto sono quelle.
Ma è stata una testimonianza che, come dire, hai patito, magari ti ha fatto qualche domanda allusiva, magari hanno cercato di qualche domanda trabocchetto.
Sì, sull'alcol, su altre cose un po' brutte, via.
Senti, io credo...
Nella vita privata, via, mia.
Cioè, qualcuno ha cercato anche un po' di screditarti, questo che vuoi dire?
Sì.
Per...
Il suo avvocato, via, è lui. Il giorno dell'incidente probatorio.
Qual è il fatto più grave che tu hai vissuto da quel giorno?
Un pochi giorni fa.
Cosa è successo?
Niente, la signora Sara Calzolaio, non crociata in macchina, era un motorino, nei momenti mi viene incontro con la macchina, mi butta in terra.
E come mi fa... ti butta in terra?
Passavo col motorino, mi... si è messa in mezzo alla strada con la macchina, mi ha detto delle parolacce e poi è andata via.
Perdonami, perché questa non...
Un po' forte, eh? Però...
Cioè, magari ha avuto qualche parola di rabbia, c'è una grande tensione, io penso che sia...
Magari se era un'altra persona ci passavo sopra, però lei a me... io ho paura. Ora, io ho paura.
Ma cosa ha fatto con l'auto, scusa?
Niente, mi voleva venire in conto col motorino.
E tu hai dovuto cambiare traiettoria?
Sì, traiettoria, sono andato in mezzo all'erba col motorino.
Sei caduto?
No, a momenti, ci è mancato poco.
Cioè sei uscito dal percorso stradale?
Sì, diciamo di sì.
Ma lei ha invaso la tua...
A me ha invaso la corsia, sì, un pochino sì. L'ultima è stata quella. Poi ho avuto dei danni sulla macchina, tante cose messe insieme che a me mi fanno paura. Ho un po' di paura ultimamente.
Cioè, hai paura per la tua incolumità?
No, per me no, per i miei figli, per mia moglie, basta. Per me, no.
Come finirà questa storia?
Per me ci sarà un processo, domani ci sarà un processo, ci sarà giustizia per questa signora, perché la merita, merita giustizia, la signora.
Ma tu,
per bene.
Scusa, torno un attimo alla questione di prima di Sara, che hai detto, Sara, sì, ricordiamola,
sì, sì,
è un'amica di Antonio Logli. Sì, sì. Tu l'hai detto ai carabinieri questa storia?
Ho telefonato ai carabinieri, volevo andare dai carabinieri, poi dopo non ci sono andato perché veniva fuori un casino della Madonna, non è successo niente.
Non è che raccontandola qui passa,
no, però,
in cavalleria.
No, però fai una denuncia e è diverso.
Ma in paese la gente ti sostiene?
Sì, sì, sì.
Ti sono vicini?
Sì, sì. Mi
sono... Ti aiutano?
Il sindaco, l'assessore mi danno una mano moralmente, sì, come no.
Io credo che siamo veramente arrivati a un momento di grande tensione su questa vicenda.
Sì, era quella macchina che avete fatto vedere ora, quella Fiesta rossa.
Ma andava veloce o no, ha fatto così?
Ha fatto un gesto che a me non mi è piaciuto.
La donna cannone sceglie di morire per amore. Crede di volare nell'azzurro del suo sogno, ma invece si incammina verso la morte. Somiglierà alla storia di Roberta, dedichiamogliela, La donna cannone, parole e musica di Francesco De Gregori.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò. Tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino.
Torniamo alla ricerca del cadavere di Roberta, però. Il corpo viene cercato in lungo ed in largo, dalla sua abitazione alle zone limitrofe. Da poco si sta adottando addirittura un georadar, ma ancora oggi nulla di quella donna così forte dell'età di 44 anni, che sicuramente era venuta a conoscenza di quella relazione sempre negata dal marito, che l'aveva sempre rassicurata dicendole di non averne bisogno, avendo accanto una donna così bella come lei, è stato trovato. Sara Calzolaio, della quale si fidava ciecamente, non avrebbe mai dubitato, continua a vivere la sua vita in attesa della giustizia, interpretando il ruolo di Roberta. Quella malinconia recente, intravista negli occhi di Roberta dalle amiche, avrebbe riguardato delle minacce del marito. Certo, qualsiasi cosa sia accaduta è stata curata nel dettaglio, come se premeditata. Sentiamo una curiosa intervista di Linea Gialla ad un'amica di Roberta.
Mia madre non aveva. E dato che sono venuta fuori, perché...
Mi dica a chi posso rivolgermi per farmi raccontare Roberta, chi è che la conosceva bene?
Mia moglie ha un'amica, un'unica amica.
Chi è?
Non glielo dico. Io non glielo dico davvero.
20 anni di un'amicizia solida, fraterna, di quelle che ti permettono di raccontare i difetti con affetto. Quando abbiamo incontrato il signor Antonio Logli, il marito di Roberta, ci ha detto in maniera secca: Roberta ha un'unica amica, sei tu?
Penso di sì, sono l'unica che da anni entra in casa, non c'è nessun altro che io abbia visto con questa regolarità. Solo io la sopporto, perché è insopportabile. Non si può parlare di Roberta come una persona simpatica. Quando c'è qualcosa che non le piace e la infastidisce, non è che si fa problemi a dirlo. Antonio è una persona molto di compagnia, ecco, fra i due sicuramente è Roberta quella che è un po' meno di compagnia. Non è molto incline alla risata o agli scherzi.
E questa cosa pesava ad Antonio?
No, a volte quando Roberta ha rimproverato anche per cose sciocche Antonio rispondeva: sì, va bene Roby, va bene, insomma.
Roby, è così che la chiama Antonio nel loro tempo migliore.
Roberta e Antonio all'inizio della loro storia erano sempre insieme. Penso che fossero una coppia affiatata e innamorata. Poi in seguito non so che cosa li ha in qualche modo allontanati.
Non può saperlo questa amica, perché Roberta negli ultimi tempi si chiude, è sfuggente, lontana.
Io penso che non volesse in qualche modo esternare i suoi problemi o raccontare i suoi problemi.
E forse proprio le cose che Roberta non dice esplodono il giorno della sua scomparsa. Quel giorno la sua amica è lì a sostenere Antonio, ma non è il momento delle domande.
Il giorno dopo ho chiesto ad Antonio se avesse avuto in qualche modo delle liti con Roberta e lui mi rispose di no.
Tu gli hai creduto?
Sì, in quel momento sì, gli ho creduto.
E oggi gli credi?
No, penso che comunque, sicuramente, nei giorni precedenti, ma non so indicare che hanno avuto delle discussioni, penso che sia abbastanza credibile, però è quello che penso, non quello che so.
Il papà di Antonio, Valdemaro Logli, sì, sostiene che Roberta sarebbe andata via con un altro uomo.
No, io lo escludo, anche perché da donna penso che dovrebbe essere accidenti che uomo per andarsene nella notte in quel modo, lasciando i figli, pigiama, ciabatte, senza soldi. Non era tipo da fare questa cosa qui.
Anche dopo la scomparsa di Roberta, questa amica continua ad andare a trovare i suoi figli a casa di Antonio.
Antonio continua a sostenere che Roberta se n'è andata volontariamente. Poi, vabbè, cerchiamo sempre di restare su un terreno neutrale senza scendere in particolari.
Pensi che sia stato Antonio?
No, non penso che sia stato Antonio. Non credo che sia stato Antonio. Non voglio pensare che sia stato Antonio.
E
rimangono tre indagati. Tra queste la calzolaio viene considerata una perfetta complice, sospetto che le rovina comunque un po' la sua vita, nonostante il sollievo che Roberta non ci sia più. E voi chi credete possa essere il colpevole? Logli? La calzolaio? Sarà stata una fuga volontaria? Dove si potrebbe trovare ora Roberta? Resta il fatto che l'ottobre 2013 spunta un nuovo testimone, super testimone, che nonostante abbia atteso per 20 mesi di confessare, è stato ritenuto attendibile dalla procura. È una vecchia Jeep color crema, quella sulla quale Filippo Campisi, il vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento aeroportuale di Pisa, ha visto salire Roberta Ragusa la notte della sua scomparsa. Lo ha raccontato lo stesso pompiere nell'intervista esclusiva di Linea Gialla, il programma di Salvo Sottile in onda sulla 7. Sentiamo proprio questa intervista rilasciata a Linea Gialla da questo super test.
Una sera, tornando a casa intorno a mezzanotte e mezzo, passando davanti alla casa del Logli, ho visto uscire dal cancellino una donna in vestaglia. Questa ha catturato la mia attenzione, perché se fosse stata una donna vestita normale non ci avrei fatto caso, ma uscendo in vestaglia sono rimasto. Accanto al muro di cinta c'era una macchina, un fuoristrada spartano tenuto un po' male, sul chiaro direi, su un crema così, tipo una Jeep. Questa signora entra da dentro in questa macchina, frettolosamente, di corsa, come per non farsi vedere. La sensazione mia è stata questa. Lì per lì mi è venuto di dire: cosa fa? Il suo marito è a letto e la sua moglie va col ganzo. Dallo specchietto ho visto che andavano in direzione Pisa.
Ricorda con precisione che giorno era?
Ricordo che era gennaio, non mi ricordo nemmeno quella sera dove possa essere andato.
Le ha riconosciuto l'uomo che guidava?
No, no. Ho visto una figura, diciamo, maschile, però no, non so chi fosse.
Non può sapere Filippo Campisi l'importanza della scena che sta guardando. Non può saperlo quella notte.
Dopo tre mesi, guardando un programma televisivo che parlava della Ragusa, ho collegato questa cosa che ho visto a questo caso qui.
In quel momento, Roberta è scomparsa da 90 giorni. Eppure, questa informazione non è mai stata resa nota.
È stato 4-5 giorni che ero combattuto con questo. Tornavo a casa, guardavo mia moglie, ma cosa si fa? Ci vado, non ci vado? E allora poi mi sono deciso di mandare una lettera. E l'ho mandata in forma anonima al comando dei carabinieri di San Giuliano.
È il 2 aprile 2012. Filippo Campisi viene ascoltato in procura solo l'8 ottobre 2013.
Perché ha raccontato questa cosa solo dopo 20 mesi?
È andata così, che la mia intenzione era subito di andare alle forze dell'ordine. Però se uno è solo è un conto, però se uno ha una famiglia, i figlioli, la moglie, almeno io a casa mia qualunque decisione io la prendo con la mia moglie. E lei mi ha frenato, anche perché quei tempi lì c'erano un impatto mediatico, c'erano sempre i giornalisti lì davanti. Insomma, noi abbiamo una vita tranquilla e non volevamo, diciamo, andare nel calderone.
Queste le ultime speranze di questo caso tanto complicato nel suo genere, che è davvero difficile da riassumere dati tanti tentativi di ricerca di questa donna e del movente della sua scomparsa. Anche oggi Cold Cases senza giustizia si conclude qui e come al solito vi ricordiamo i nostri appuntamenti. Il martedì dalle 16.45 alle 17.15 e il giovedì in replica dalle 17 alle 17.30. Non potete seguirci durante la settimana? Non disperate, dal giorno successivo alla messa in onda potete trovare il podcast insieme a quello delle altre puntate su www.radiofonica.com/coldcases. Fateci sapere i vostri pareri riguardo i casi e non dimenticate di mettere mi piace alla pagina Facebook Cold Cases Senza Giustizia per rimanere aggiornati. Un saluto da Francesca De Martino e buon proseguimento su www.radiofonica.com. Alla prossima.
Ufficialmente la Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre.
settembre del 2010, quando Yara Gambirasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti.